Allora, buonasera a tutti. Questo è il primo appuntamento della Fondazione Getta e abbiamo scelto di comunicare la nascita, l'esistenza e l'inizio dei lavori della Fondazione facendo una prima cosa, evitando di annunciare, perché ci sembra che questo debba essere oggi il modo di fare, cioè fare le cose, cominciare senza fare le linee. La Fondazione Agenda, che nasce da una pianta che c'era prima, che era la Fondazione Medidea, quando abbiamo pensato che fosse il momento per dotare l'area, la galassia, di uno strumento di partecipazione alla discussione pubblica, di costruzione delle proposte, dei progetti e di discussione delle proposte, dei progetti politici. Abbiamo poi incontrato questi anni Giulio Angelo, che lavoravano già sulla situazione, insomma abbiamo fatto un'emergenza, e abbiamo scelto di dare vita a una fondazione chiamata Agenda. La logica di questo nome è questa: noi pensiamo che governare un paese, proporsi di governare un paese, come nel caso della fondazione, partecipare alla discussione, alla competizione delle idee, dei progetti da offrire a chi vuole, politico, sociale, culturale, vuole partecipare, concorrere al governo del paese, significhi avere una visione dell'Italia e dell'Europa domani e di dopodomani, e avere un'agenda di cose da fare, tradurre la visione in progetti politici. E noi siamo partiti proprio da questo e abbiamo scelto come prima iniziativa di partire in parte come citazione della storia di questa fondazione. L'idea era una fondazione che si occupava prevalentemente all'area mediterranea. Abbiamo scelto questo tema, la primavera araba, l'Europa, il risveglio arabo e gli stagni europei, in parte perché questa è l'Italia agganciata all'Europa e proiettata verso il Mediterraneo, in parte perché noi viviamo fisicamente, geograficamente, come italiani, avendo a sud questo risveglio, chiamato contraddittorio, positivo, per uno come me leggere i liberali vincono le elezioni in Libia, ovviamente con un po' di enfasi, ma è anche un modo per dimenticare l'impegno che l'Italia ha, quindi un risveglio contraddittorio, ma che deve proiettare il nostro paese e attraverso il nostro paese l'Europa, lì dove ci sono nuovi cittadini, dove ci sono nuovi cittadini del mondo libero e ci auguriamo via via democratico, dove ci sono nuove economie con cui interagire, alle cui spalle c'è l'Africa, di cui l'Europa è dimentica, e questa è una questione politicamente molto delicata, anche in prospettiva. Io credo che non c'è bisogno di essere religiosi praticanti, cristiani praticanti, per capire che il massacro dei cristiani e dei cattolici in Africa è un tema ineludibile per l'Europa, come sono stati a un certo punto i massacri nei Balcani. L'Europa vivrà o morirà se saprà avere un ruolo anche su questo. L'Europa, al di là delle radici cristiane, alla discussione sulla Costituzione europea, vivrà se saprà avere un ruolo anche rispetto al Mediterraneo del Sud prima e poi all'Africa. E poi il risveglio europeo di questi giorni è il tema in discussione. Per anni è stato un tema accademico, è stato un tema che fra i fini era rappresentante italiano, non ricordo sempre alla prima elezione, alla Commissione europea, si è discusso, si è, ma era un tema avulso dalla vita quotidiana dei cittadini europei. Oggi il futuro dell'Europa, anche dal punto di vista istituzionale, è un crinale che vale per le sorti dei cittadini europei e dei cittadini italiani. Quello che noi auspichiamo, quello per cui noi politicamente, e che è perché si riesca a svegliare anche l'Europa e anche le istituzioni europee. E oggi come italiani lo possiamo fare forti del fatto che se l'Europa si è messa in moto, pur nella dimensione burocratica, farraginosa, lenta delle istituzioni europee, se oggi l'Europa si è messa in moto per dare alcune risposte politiche attraverso le istituzioni alla crisi che stiamo vivendo e per darle in modo solidale, e anche, forse, soprattutto perché anche l'Italia si è messa in moto. E quindi noi abbiamo scelto di iniziare il cammino di agenda proprio per una discussione che non in modo astratto, ma in modo concreto, leghi un po' i temi politici di quello che circonda il Paese. Chiudo con un elemento, una piccola cosa. Ieri, l'altro ieri, per quel che riguarda l'Europa, il governatore della Banca Centrale Europea, ovviamente uno dei mali di cui siamo fieri in questo periodo, Mario Draghi, ha detto all'Europa e ai paesi che l'Europa compongono: è il tempo di decisioni coraggiose, anche di decisioni inedite. Io voglio chiudere citando un economista, un grande economista italiano, Luigi Zingales, che insegna a Chicago, quindi non aperta, insomma, in una università dove il mercato, le libertà economiche sono il fondamento dell'insegnamento, e Zingales ha lanciato una proposta che voglio rilanciare a mia volta a proposito dell'Europa e della necessità di dare segnali ai cittadini europei della volontà da parte delle istituzioni europee di affrontare la crisi. Zingales ha detto: accanto agli sforzi che stiamo facendo sul piano finanziario per definire delle reti di protezione che evitino che i paesi, anche quelli virtuosi, che si sono messi sul cammino virtuoso come l'Italia, vengano strangolati dagli interessi sul debito, evitiamo, come si sta facendo, il fallimento che potrebbe provocare catene di cui non si conoscerebbe la fine, il fallimento delle banche spagnole. In Italia si è fatto questa cosa. Pensiamo di mettere operativamente in tempi rapidi in piedi una rete europea con dei fondi europei per creare un sistema di sussidio alla disoccupazione, di sostegno al reddito dei disoccupati europei, europeo, gestito centralmente dalle burocrazie europee, a qualcuno non piace, ma che hanno uno spending di qualità medio superiore a quello di tanti paesi, non costerebbe un'enormità. Diamo un segnale che l'Europa si fa carico delle banche, si fa carico dei debiti pubblici, ma l'Europa solidale si fa carico anche del reddito, del sostegno al reddito di quei disoccupati che inevitabilmente pagano gli oneri di riforme politiche anche drastiche necessarie per il destino dei paesi e per il destino dell'Europa. Mettiamo nella discussione, magari sarà un prossimo convegno, una prossima discussione di agenda, mettiamo questo tassello di politiche sociali europee e probabilmente anche a normative e vigenti, diciamo, con i trattati vigenti sarebbe possibile implementarlo. Credo che sarebbe un segnale molto molto positivo, perché l'Europa, e tutto il risveglio arabo, è stato un risveglio nato in mille modi, con mille contraddizioni, ma dalla volontà, l'abbiamo detto, retorica dei giovani, delle donne che volevano diventare protagonisti, l'Europa per ripartire e rinascere ha bisogno del consenso delle popolazioni dei paesi europei. tra i tanti, un messaggio diffuso di speranza e di fattiva solidarietà a livello europeo. Io chiudo qui e direi che possiamo cominciare subito. Allora, prima di cominciare con le relazioni introduttive di Alessandra Pallotelli, che è un appuntamento che hanno preparato i due paper, sponda sud del Mediterraneo e Europa, diamo la parola per un saluto alla rappresentante della situazione. Grazie.
La Transnazionale Nava è molto onorata di essere qui presente al battesimo della Fondazione Agenda e abbiamo avuto una stretta collaborazione con il Presidente Pinti e con il suo team del passato. Speriamo che sia ancora più sereno e fruttuoso anche nel futuro. Professor Hans Kettering, il Presidente della nostra Fondazione, a lui ha fatto tanto piacere essere qui presente con voi, ma purtroppo non è potuto venire perché ha gli impegni, però lui mi saluta calorosamente con queste parole. E credo, Presidente Fini, gentili signore e signori, la Fondazione Agenda Le Cose da Fare mi ha invitato a seguire il suo primo convegno pubblico intitolato Il risparmio europeo e il fermento arabo. Fortunatamente impegni istituzionali a Bruxelles e a Berlino non mi permettono di essere presente, voglio tuttavia l'occasione per inviare un breve saluto. Da più di 20 anni i popoli dell'ex area comunista dell'Europa lottano per la propria libertà e dignità e sono stati fautori di cambiamenti epocali per tutta l'Europa. Oggi in molti paesi le popolazioni del mondo arabo stanno facendo lo stesso, mettendo a rischio ogni cosa nella lotta contro l'ingiustizia, l'oppressione e la negazione della libertà. Noi, la Fondazione Konrad Adenauer, la Germania e l'Unione Europea siamo loro vicini nell'arduo cammino verso la libertà e la dignità umana, verso la democrazia e lo Stato di diritto. Mi congratulo con lei, Presidente Fini, e con i suoi collaboratori della Fondazione Agenda per aver selezionato un tema così attuale e avvincente, nonché per la scelta degli eminenti relatori. Grazie a lei e alla sua nuova fondazione possiamo vedere chiaramente quanto la società civile sia attiva in Italia. La società civile ricopre un ruolo decisivo sia nella costruzione della democrazia, ambito in cui ci impegniamo nei paesi arabi, sia nella ricezione della democrazia, tema su cui le diverse società in Europa pongono l'accento. La democrazia richiede chiarezza ed anche scambi di idee e di prospettive in grado di oltrepassare i confini. Nell'area mediterranea tale dialogo riveste un ruolo particolarmente importante. Pertanto desidero porgere a lei i miei più sentiti ringraziamenti per aver voluto investire energie e condividere prospettive in questo dialogo. Porgo infine i miei auguri per l'esito del convegno e auguro a tutti voi un piccolo scambio di idee. Onorevole Anzio, che è stata già Presidente del Parlamento Europeo e Presidente della Nazione.
Paolo Tello.
Buonasera a tutti. A me quindi spetta l'onore e l'onere di introdurre un tema tanto complesso, quello della primavera araba. Complesso a parte per le semplici sfaccettature che comporta, ma anche per la vicinanza storica. Quindi, come le ultime notizie delle ultime ore da Tunisia, da Libia, Egitto ci mostrano, la situazione quindi è ancora in progress. Partendo con due parole sul nostro paper, vorrei ringraziare i miei colleghi quindi che hanno scritto insieme a me, Andrea Rastori, Federico Mazzi e qui presente Luca Borsonello. Nel paper abbiamo scelto di analizzare il contesto, le cause, le possibili sviluppi del rinnovo araba, partendo da quattro casi studio che hanno quindi interessato quattro paesi diversi, importanti per differenti motivi, cominciando dalla Tunisia e dall'Egitto, che sono stati i paesi, se vogliamo, pilota di questa primavera araba, perché da lì è iniziato tutto, perché il processo di rovesciamento dei regimi si è svolto in tempi relativamente brevi, e dove appunto appare che l'esito positivo del processo di transizione democratica fa per più probabile. Poi la Libia, caso particolare, perché quindi ha visto il verificarsi di una sanguinosa guerra civile e dell'intervento internazionale, quindi la risoluzione ONU all'intervento della NATO. E poi l'Arabia Saudita, quindi dove il verificarsi di proteste organizzate e di massa è stato un evento straordinario, perché parliamo di uno degli stati più conservatori al mondo, una monarchia assoluta, ma dove in realtà, al di là delle promesse di apertura da parte del re, nell'immediato futuro spiragli di democratizzazione appaiono insomma abbastanza poco probabili, ardi, diciamo. Quando si parla di primavera araba, che è un termine in cui, con cui si riferisce all'insieme di proteste popolari che, partendo dalla Tunisia nel dicembre del 2010, si sono propagate in tutto il Nord Africa, si scontrano due Nord Africa, scusate, anche nel resto del mondo arabo, si scontrano due tendenze diverse, quindi la tendenza ad omologare le varie proteste sotto appunto questo unico nome di primavera araba, proprio valorizzando l'elemento culturale, religioso e linguistico che contraddistingue appunto l'arabicità, ma dall'altra parte non bisogna dimenticare le peculiarità sistemiche di ogni singolo paese coinvolto. I risultati finora sono stati quattro rovesciamenti di regime, quindi parliamo appunto di Tunisia, Egitto, Libia, ma anche di un caso magari meno famoso all'onore delle cronache internazionali, qual è quello dello Yemen, dove la realpolitik ha prevalso, il presidente Saleh dopo 10 anni al potere ha lasciato la presidenza in cambio di un salvacondotto, diciamo, in cambio dell'immunità penale. Quindi abbiamo detto, iniziato tutto dalla Tunisia, dal gesto estremo di un giovane venditore ambulante, quindi vessato dagli abusi della polizia corrotta, e poi possiamo dire che in tutti i paesi le tappe della primavera araba sono state più o meno le stesse, ovviamente considerando le dovute differenze, quindi episodi di autoimmolazione seguiti da proteste isolate, l'intervento repressivo delle forze dell'ordine, che sia polizia che sia esercito, l'espandersi delle proteste, le proteste sono poi diventate di massa e si sono sviluppate in tutte le principali città. Quindi l'Occidente è stato colto, diciamo, un po' di sorpresa dai verificarsi di questi eventi. Addirittura perfino l'autorevole Economist Intelligence Unit scriveva a fine 2010, inizio 2011, testuali parole: è improbabile che gli sconvolgimenti in Tunisia scuotessino il presidente 74 anni o che scuotino il suo modello di autocrazia. Quindi, quel senno di poi, è davvero così, ci sembra davvero così difficile da prevedere tutti questi sconvolgimenti? In realtà, andando ad analizzare le cause, si poteva prevedere, magari non in un così breve termine, che però qualcosa sarebbe successo di qui a breve. Prendendo in prestito il ragionamento dello storico Michelet al riguardo della rivoluzione francese, possiamo dire che si è trattato di una rivoluzione paradossale della prosperità relativa di un mondo modernizzato che non sopportava più il quadro autoritario in cui l'universo mentale arabo era soffocato. Questo perché comunque il mondo arabo aveva raggiunto una tale massa critica e tasso di istruzione, di penetrazione di internet e dei nuovi media, di avanzamento economico che non potevano più essere arginati in contenitori stretti quali erano i regimi autoritari, oligarchici, gerontocratici e corrotti. Analizzando brevemente i fattori determinanti della primavera araba, e in questo modo introdurrò molto brevemente i temi che saranno trattati a seguito della conferenza da gli autorevoli relatori, possiamo dire che per quanto riguarda lo scenario politico istituzionale, quindi si trattava di regimi classificati internazionalmente come non democratici. Secondo la Freedom House nel 2010, quindi la regione MENA, Middle East e North Africa, e i tre quarti dei paesi erano classificati come non liberi. Le opposizioni erano inesistenti o comunque non avevano un ruolo di primo piano. Dal punto di vista dell'economia, in questi paesi si registravano tassi di crescita molto elevati, ad esempio l'Egitto viaggiava nella fase pre-rivolta in un tasso del 5%. E anche in quei paesi dove l'economia era abbastanza diversificata, quindi non dipendente dalla produzione e esportazione di idrocarburi, in realtà i proventi di questo sviluppo economico non erano divisi e non raggiungevano le pari stati medio-bassi della popolazione, ma appunto ruotavano intorno alle elite delle famiglie agricole. Per quanto riguarda il ruolo della religione, possiamo dire che i partiti islamisti sono stati senza dubbio dei protagonisti della fase nella seconda fase di queste rivoluzioni per i paesi in cui c'è stato un rovesciamento di regime, perché essi hanno stravinto nelle elezioni del post rovesciamento di regime: i Fratelli Musulmani in Egitto, il partito Ennahda nell'assemblea costituente tunisina, e la sorpresa è stata la Libia, quindi con la vittoria dei liberali, ma anche con quel partito islamista libico. Si prevede insomma che i risultati non sono ancora definitivi, ma che abbia ottenuto un buon numero di seggi. Quindi, ma in partiti l'Islam non è stato, diciamo, l'ideologia di riferimento nella fase attiva delle rivolte. Ovviamente è stata una componente importantissima, perché proprio per il fatto che questi popoli, perché in maggioranza professano la religione islamica, e anche per il fatto che molti di questi cortei e proteste sono partiti dalle moschee successivamente alle preghiere. Ma comunque non è stata l'ideologia a cui i giovani di Piazza Tahrir e gli omologhi degli altri paesi si sono ispirati. Vorrei spendere qualche parola in più sul fattore generazionale. E i paesi coinvolti dalle rivolte hanno un tasso di popolazione giovane molto alto, si parla di poco meno del 50%. Quindi questo cosa significa? Una crescita del potenziale di dinamicità della società, maggiore propensione al cambiamento. Non a caso uno degli elementi presi in considerazione per il calcolo dei vari indici di rischio paese è proprio la popolazione tra i 16 e i 25 anni. E infatti i giovani sono stati indubbiamente i protagonisti di queste rivolte. Protagonisti insieme all'uso dei nuovi media, che sono stati allo stesso tempo veicolo e concausa delle rivolte. Video dei soprusi della polizia, delle cariche contro la folla inerte, ma anche video di semplici discorsi di attivisti che incitavano quindi a unirsi alle manifestazioni, sono stati pubblicati su Facebook, su YouTube, poi quindi condivisi su Facebook e su Twitter. Quindi ricordiamo che si tratta di paesi quindi con un alto tasso di penetrazione di internet. Non a caso il personaggio dell'anno del Time Magazine è stato proprio nel 2001, è stato il manifestante. Manifestante nella sua accezione sia araba ma anche europea. Perché diciamo una piccola accostamento può essere fatto ai movimenti di protesta giovanile che si sono sviluppati anche in Europa e più in generale nel mondo occidentale. Devo concludere. Va bene. E non a caso il personaggio dell'anno 2010 è stato Mark Zuckerberg, il celeberrimo fondatore di Facebook, quindi proprio per a dimostrare il collegamento esistente tra giovani e utilizzo dei nuovi media. Per concludere posso dire che un'opinione personale che vedo largamente condivisa è quella di un moderato ottimismo, sul risultato di queste rivolte. Sono state rovesciate le azioni che fino a qualche mese fa si pensava impossibile da rovesciare, ma è anche vero che sono molti gli elementi di incertezza, come ad esempio il ruolo ambiguo delle forze armate in Egitto, i tribalismi e i localismi in Libia. Quindi questi popoli arabi devono molto lavorare per costruire, quindi per canalizzare questa partecipazione politica riscoperta attraverso strutture che lo permettano. Quindi c'è molto da lavorare, ma possiamo continuare ad osservare con un occhio particolare la seconda sud del Mediterraneo. Grazie.
Va da sé che è difficile per una potenza, che si voglia chiamare l'Unione Europea, data la sua peculiare struttura, per una potenza che ha una serie di problemi intrinsechi nella sua struttura istituzionale e ciò risulta piuttosto difficile. Quindi quando il professor Ricciardi mi ha chiesto di scrivere dell'autunno europeo, il primo istinto è stato quello di approcciarmi sul profilo politico e di chiedermi quali fossero le condizioni politiche all'interno dei vari stati membri e come esse potrebbero permettere il futuro di superare questa situazione necessitando. Dopodiché mi sono però reso conto che sono di fatto inscindibili, almeno al momento, le questioni politiche, squisitamente politiche, come la questione di sovranità, le questioni della struttura istituzionale dell'Unione, via dicendo, dalla governance economica in Italia, dall'UEM, che adesso sta avendo una serie di problemi. Non ho intenzione di parlare della crisi, presumo che ormai purtroppo tutti sappiano che cos'è e come sia avvenuta. Vorrei parlare delle risposte alla crisi, perché esse permettono in un certo modo di comprendere se e come ci sia una risposta europea alla situazione contingente. E quindi ci sono stati sostanzialmente due momenti di riforma, uno nel corso di tutto l'ultimo anno più teso a migliorare i meccanismi già esistenti mantenendosi all'interno delle strutture, delle limitazioni poste dai trattati, sono cose come è stato nel 2011, è stato rifatto il patto di stabilità e crescita, sono stati migliorati sia i bracci correttivi, sia il braccio correttivo che il braccio preventivo, per quanto poi criticate fosse da queste modifiche. E la seconda, che è la novità che mi pare più rilevante anche perché è nuovissima, è il pacchetto di proposte del Presidente del Consiglio europeo, che sono state non direi approvate, ma comunque il Consiglio europeo della sessione del 29 giugno ha richiesto una più dettagliata roadmap su una possibile implementazione. Ci sono punti estremamente scottanti, non abbiamo il tempo di fare un'analisi politica sulla questione, come per esempio io vivo in Olanda, una questione fortissimamente sentita, come anche in Germania, è la questione degli eurobond, un certo pooling e del rischio e dei poteri decisionali e del debito dei paesi membri ad un livello sovranazionale. Gli olandesi, per esempio, comprensibilmente da un lato, per quanto pericolosamente, fuggono questa possibilità con il sistema. E tra le proposte Van Rompuy ce ne sono un altro aspetto commento è quello dell'unione fiscale, il trattato sulla stabilità, il coordinamento della governance che è stato firmato a marzo e che adesso si spera, è passato il referendum irlandese, si spera che entrerà in vigore il 1 gennaio, che è un buon esempio in realtà, perché in questi dettagli abbiamo assistito a molti compromessi nella storia dell'integrazione europea, che è una storia del compromesso, e compromesso non sta a medirlo, ma non è certo male, ma a volte il diavolo sta nel dettaglio, e almeno mi vedere per esempio nel trattato sulla stabilità e il coordinamento della governance, sì, c'è l'enunciazione che gli stati membri incentivano l'occorrenza, costringeranno o desiderano costringere gli altri stati membri ad un certo tipo di politiche di bilancio che poi una buona casalinga sarebbe probabilmente stata in grado di attuare, non voglio dire, E poi se si va a vedere, per esempio, questo trattato, uno dei punti più duri è che gli manca sostanzialmente denti, nel senso che sì, è questa l'unità. Uno Stato membro che non si attenga alle obbligazioni derivanti da quel trattato potrà essere riferito alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia non è un organismo dell'entità, però deve essere deferito non dalla Commissione, ma per esempio, ma da un'altra alta parte contraente. E gli esempi di uno Stato membro dell'Unione Europea che richiede alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di decidere sopra un'azione di un altro Stato membro dell'Unione Europea si possono portare sulle interne. Ora, e poi le riforme Barroso, che sono l'ultima cosa, che sono anche qui sono sicuramente delle cose assolutamente necessarie nella situazione attuale e delle cose estremamente estremamente interessanti. Bisognerà vedere come verranno declinate, comunque la speranza non manca, anche perché è con questo pacchetto di proposte, con l'ultimo consiglio, che finalmente ho sentito l'impressione di smettere di vivere in un pollaio in cui la Commissione propone un regolamento su maggiore coordinamento macroeconomico eccetera eccetera e dove poi non si capisce più dove sia. Queste proposte sono chiare e lineari, sono quattro. E a mio modo di vedere, questo è un approccio che ha citato anche l'onorevole Della Vedova, l'asino, se mi passate l'espressione, casca sulla quarta proposta, che è quella di un aumento di legittimità democratica e di accountability. Ora, deficit democratico è un termine estremamente spugnoso, quindi preferirei non utilizzarlo. Diciamo che abbiamo un problema di rapporto, un problema di legittimità innanzitutto, nel senso che la legittimazione dell'Unione Europea è un problema storico, per via della natura del processo di integrazione europea. È un problema in certo modo di deresponsabilizzazione in alcuni campi degli Stati membri che hanno spesso fatto, e questo è l'esempio di anche, hanno spesso fatto uso dell'integrazione europea per deferire ad un livello superiore delle scelte che possono essere indesiderabili sotto il profilo politico. Per dire, la Commissione è un grigio burocrate. Le misure politicamente troppo sensibili a livello nazionale purtroppo le deve prendere la Commissione. Sto ovviamente semplificando al massimo. Il terzo è un problema strutturale sul ruolo, per esempio, del Parlamento europeo, che è assolutamente rilevante, ma c'è un bello studio dei professori Bardi e Katz sulla creazione di un o su che cosa, su come si potrebbe arrivare ad un sistema partitico transnazionale. Nel frattempo non ci si è, per esempio, uno dei sintomi più gravi, a mio modo di vedere, è che le elezioni del Parlamento europeo non trattano mai di temi europei, trattano sempre di questioni contingenti di politica nazionale, in Inghilterra, per dire, se sta pro o contro il governo, o anche pro o contro l'Unione Europea come tale, ma mai delle singole politiche. E sotto il profilo della democraticità, l'altro aspetto su quale si è cercato di fare molto, ma in realtà è una montagna particolare, è quella della partecipazione dei parlamenti nazionali nel processo di governance europeo. È stato istituito, ormai sono 15 anni, il Yellow Card System, che voi tutti conoscerete sicuramente meglio di me, che ha un certo numero di problemi. C'è un parlamento nazionale, 8 settimane di tempo per dare un'opinione ragionata su una questione della quale sente che vada ad incidere negativamente sul principio di sussidiarietà. Se un terzo dei parlamenti nazionali, di cui ciascuno ha due voti, uno per camera, non lo pare, se un terzo dei parlamenti esprime un'opinione negativa riguardo, la Commissione dovrà rivedere la proposta. C'è il Presidente della Camera che presenta, che sicuramente conosce i regolamenti parlamentari molto meglio di me, ma 6 settimane per organizzare a livello europeo una cosa di questo tipo, non si è mai arrivati a più di 3 opinioni negative sulla proposta. Quindi questo tipo di problemi in fondo sono, a mio modo di vedere, il problema fondamentale al momento dell'Unione Economica e Monetaria. C'è la congiuntura e la congiuntura va presa con i mezzi più adatti e con i mezzi necessari possibili, c'è una necessità di legittimità la cui assenza renderà il mio modo di vedere vaga, vaga o inutile nel mondo per il
Ringrazio anche per
detto, ringrazio anch'io i nostri giovanissimi relatori, anche perché hanno fatto uno sforzo. Trovate in cartella i loro paper e leggendoli troverete spunti davvero molto interessanti per comprendere questi due fenomeni. E noi abbiamo voluto idealmente unire in questo si usa spesso la climatologia per individuare, diciamo, come dire, la crisi araba e quella europea, no? Si usa la primavera araba e l'autunno europeo, le mezze stagioni come categoria politica. In effetti l'incertezza di queste due crisi non rende ancora possibile un'analisi compiuta. Sono fenomeni troppo vicini nel tempo che stanno progredendo e quindi dobbiamo guardarli, a mio parere, con grande speranza e ottimismo, perché si tratta di sfide epocali che l'Europa deve contribuire a giocare in corso. Adesso chiamo al tavolo dei relatori i professori Vittorio Emanuele Passi, Giancarlo Blangiardo, Mohamed Mahana e Salvatore Zecchini. Vi ringrazio ovviamente per aver accettato il nostro invito e mentre ci raggiungono vi do qualche informazione di servizio. Da due ore è online il nostro sito web in modalità provvisoria, l'indirizzo fondazioneagenda.it. In questo sito troverete già gli organi di questa fondazione, il comitato scientifico ancora in modalità, diciamo, provvisoria, quattro dipartimenti tematici: politica globale, trasformazione della politica, innovazione sociale e non ricordo il quarto, economia e qualità della vita, grazie anche. E troverete i primi programmi di ricerca che uno è tra l'altro sulla primavera araba, quindi è un tema che abbiamo intenzione di continuare con un progetto annuale di ricerca coordinato dall'amico Salvo Bordoni. L'altro invece è coordinato dal professor Carlo Mongardini, che ringrazio, invece sul futuro dello Stato, nazione in Europa tra economia e politica. Troverete anche alcuni materiali, i primi articoli di alcuni membri del comitato scientifico e, come dicevo, i paper che sono stati appena presentati. Andiamo subito invece al panel e do la parola al professor Vittorio Emanuele Passi, ordinario di relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha insegnato anche nell'Università di Princeton, Georgetown, Cornell, St. Anthony's College, eccetera. È uno dei più acuti editorialisti della stampa e di Avvenire su questioni di politica internazionale. Ringrazio e vi voglio dire.
Ho un quarto d'ora, mi ha detto, per cui sarò accessibile. Divido un quarto d'ora comunque in due periodi diversi, in due organizzazioni diverse. Innanzitutto vorrei riflettere su quello che è successo nel mondo arabo, per trovare alcuni elementi caratterizzanti, sia pure nelle grandi differenze che sono state. Insomma, a mio avviso, tre fasi innanzitutto vengono chiuse. Sono delle cose che finiscono nel mondo arabo, di lungo più o meno. Innanzitutto finisce l'11 settembre e il post 11 settembre. Cioè finisce l'idea che il mondo arabo è un posto di terroristi islamisti. Questa categorizzazione del mondo, che poi è la reazione che sta portando dopo l'11 settembre, non ci sono più. Le rivoluzioni arabe accantonano questo fatto più e meglio di quanto abbiano fatto i conflitti in Afghanistan e in Iraq. La seconda cosa che si verifica, che si chiude, è la chiusura dell'epoca coloniale e postcoloniale. I regimi che cadono erano regimi caratterizzati complessivamente dando un'estimazione legata alla lotta contro il colonialismo europeo, che è il raggiungimento dell'indipendenza effettiva o della vera indipendenza, questo regime al regime libico, al regime egiziano, al regime stesso siriano, al regime tunisino, e scorrito. Questo tipo di legislazione non funziona più, non è più un elemento che può essere esibito nei confronti dell'opinione pubblica. La terza cosa che si chiude, la terza grande matrice storica che cambia, è l'idea che l'ordine, è l'idea che il mondo arabo si potesse contenere solo dall'esterno in qualche modo, cioè utilizzando attori regionali non arabi. Israele, l'Iran, la Turchia erano considerati gli attori del Medio Oriente, gli attori effettivi. Beh, questa cosa finisce sostanzialmente. Si apre l'opportunità, e vedremo cosa si apre. Questa cosa non è più, questa rivoluzione dà per la prima volta agli arabi la possibilità di tornare in qualche modo protagonisti e artefici del loro destino, come è stato osservato da uno storico di Oxford molto importante, il storico del mondo arabo, e da 500 anni che questa faccenda non era più possibile. Il mondo arabo era stato in qualche modo controllato dall'esterno, cioè la sconfitta degli arabi rispetto agli ottomani all'inizio del 500, del 1500. Che cosa aprono però queste rivoluzioni? Innanzitutto aprono un elemento importantissimo, che le dinamiche endogene prevalgono sulle dinamiche esogene. Il mondo arabo si modifica non perché dall'esterno ci sono pressioni, ma perché dall'interno non si riescono a contenere o organizzare delle altre pressioni. C'è una riscoperta dell'arabità, quello che era stato il mito panarabo, il mito nel senso il grande valore del panarabismo che aveva alimentato le rivoluzioni degli anni 50, in qualche modo riemerge, ma riemerge dal basso, per così dire, non come fattore di mobilitazione da parte di diritti unitari. Questo apre la possibilità, per quanto complicata, è stato detto prima, alla sostituzione di regimi che erano diventati sempre più regimi esclusivi, cioè regimi sostanzialmente neopatrimonialistici, in cui chi governa lo Stato possiede le risorse del paese, a regimi nuovamente inclusivi, però non più inclusivi come i vecchi regimi nasseriani degli anni 50, cioè di un populismo inclusivo, ma in realtà poco attento a quelle che erano le dinamiche sociali, ma di un'inclusività che deve sperimentare vie nuove all'interno delle quali possono essere possibili anche la formazione di stati più legittimi perché dotati di maggior consenso e forse in prospettiva anche più democratici. C'è una rilevante eccezione, qui è stato osservato come nel Golfo tutto sommato non si sia verificata grandi rivoluzioni. Quello che sia importante sottolineare sia questo, che queste rivoluzioni arabe che non sono concluse adesso, ma che avranno un effetto, se quello che vi avevo detto fino adesso è sensato, quindi se questi elementi di cambiamento strutturale sono elementi di cambiamento storico, la portata di queste cose è destinata a durare, l'apparente stabilità delle monarchie del Golfo non deve ingannare. Perché dico questo? Perché le monarchie del Golfo resistono perché paradossalmente sono gli stati meno stati del mondo arabo, cioè sono compagnie sostanzialmente. Le monarchie del Golfo sono governate come companies, non come paesi. Lo vedete anche nel meccanismo di successione, nel meccanismo di cooptazione al governo, che assomigliano più di più a un consiglio di amministrazione di una società che non a un governo, di un qualunque forma di governo funzionalizzato. Questo rende queste monarchie molto resilienti al cambiamento grazie alla straordinaria dotazione di risorse con cui è possibile sostanzialmente comprare consenso di ristrette cittadinanze. E contemporaneamente però rende queste stesse monarchie molto difficilmente riformabili, ancora più difficilmente riformabili degli altri stati. E se qualcosa che assomiglia molto alle monarchie del Golfo è la parabola della Repubblica di Venezia, non me ne vogliate, ma nel senso che anche la Repubblica di Venezia era un sistema basato su una larga partecipazione dell'elite al governo, ma sulla sostanziale irriformabilità. Venezia ha resistito per secoli al suo declino, ma di fronte a un vento forte di cambiamento è caduta nel giro di una notte. Questo per quanto riguarda, diciamo così, un'analisi che mi perdonerete, è molto perentoria, poco argomentata, su quello che è successo sul mondo del mondo arabo, quello che potrebbe succedere. Due parole invece sul tema del collegamento che mi è stato richiesto tra, diciamo così, Europa e il mondo arabo. C'è un elemento comune all'Europa e al mondo arabo che è la introversione. Tanto l'Europa quanto il mondo arabo sono molto introverse, sono estremamente poco attente a quello che accade fuori, e in questa fase anche l'Europa è estremamente poco condizionata da quello che accade fuori. La costruzione europea, per molti aspetti, è stata una costruzione introversa a livello continentale, perché evidentemente riguardava stati in azione che guardavano la dimensione continentale come una dimensione esterna. L'altro elemento in qualche modo è però la consapevolezza di appartenere a una coinè culturale e politica che travalica i confini nazionali, però con una particolarità. In questa fase storica, per il momento almeno, la riscoperta dell'arabità, della comune appartenenza araba, è servita in qualche modo a travalicare i confini nazionali dei singoli stati, a innescare una rivoluzione in un paese, a farla poi portare negli altri attraverso la consapevolezza che ci sono elementi comuni ai diversi regimi, problemi comuni alle diverse società ed elementi culturali comuni molto importanti. In questo momento l'Europa, l'appartenenza degli europei alla comunità culturale e politica europea rischia di scatenare un fenomeno opposto. È vero quello che è stato detto prima, che sicuramente è una sfida per l'Europa, tutto vero, però contemporaneamente accanto a questo c'è il ritorno alla chiusura dentro i confini nazionali. Lo vediamo in un paese che, per dirla così con una battuta, è stato bravissimo finché è stata di fare pool, la Germania, cioè di tirare gli altri, ma che è assolutamente in difficoltà, se lo deve fare pool, condividere con gli altri, i deboli in questo caso. Questo è un problema sostanziale che differenzia, diciamo così, l'appartenenza a una comunità che travalica il dato nazionale. Ci sono due lezioni poi, infine, che arrivano dal mondo arabo. Per noi europei abituati, cresciuti in questi anni all'idea della lezione morale dell'Europa e tutta quella retorica europea che ha spesso appesantito i buoni valori europei, stiamo imparando che la lezione che ci viene dal mondo arabo è per noi europei, tra i fondatori, siamo così tendenti a una questione rappresentativa, che non si può aggirare il problema del consenso, non si può aggirare il problema del consenso politico. Nessun governo illuminato, perché guardate che tutte le repubbliche militari che si sono affermate negli anni 50 nel mondo arabo erano repubbliche che volevano rendere migliore il sistema, mandare via governi corrotti, modernizzare, non si può pensare che si può aggirare il consenso. Ma non si può aggirare il consenso perché è poco democratico, non si può aggirare il consenso perché i governi che non si pongono di fronte alla sfida di ottenere il consenso dei propri cittadini sono alla fine deboli e quindi non riescono a fare, diciamo così, quelle riforme, quei cambiamenti che nei momenti di transizione sono invece assolutamente necessari. E questa è una lezione che non riguarda l'Italia, questa è una lezione che riguarda l'Europa, dove tecnocrazia e populismo sono due facce della medesima modalità su cui dobbiamo riflettere. C'è una seconda lezione, anche su questo e concludo, su cui noi europei dobbiamo fare molta attenzione. Se a chi guardasse distrattamente la cronaca di questi mesi, potrebbe sembrare che il pendolo della storia torni indietro. Dopo aver detto che il Pacifico era il centro dell'evoluzione, chiaramente quant'altro, torna a essere il vecchio Oceano Atlantico, nella sua propaggine mediterranea, il centro del mondo. E tutto sommato noi ci ritroveremo a essere ben posizionati, un po' come accadeva durante la guerra fredda, in cui l'Europa sfruttava il fatto di essere ben posizionata rispetto alla divisione che spiegava, diciamo così, l'unità del sistema politico internazionale. Ecco, credo che questa sia un'illusione pericolosa. L'Europa è molto interessante per gli Stati Uniti oggi semplicemente perché è un punto da cui possono provenire una quantità di problemi giganteschi e non perché è un partner per la gestione della sicurezza internazionale, a meno che l'Europa non si mostri in grado di poter raccogliere la sfida di tutto il mondo. Quindi non sta tornando indietro la storia, è qualcosa di diverso, la storia continua ad andare avanti, ma avanti in una direzione non così facilmente afferrabile da parte nostra. E questo lo vediamo proprio nel Mediterraneo. Dobbiamo smettere di pensare che il Mediterraneo, la propaggine orientale dell'Oceano Atlantico, perché il Golfo è l'uscita del Mediterraneo, iniziare a pensare che in realtà il Mediterraneo è sempre più l'estrema propaggine di un Oceano Pacifico, dell'Oceano Indiano e del Golfo Persico. Negli Stati Uniti non si guarda più al Mediterraneo come la propaggine orientale dell'Atlantico, ma si guarda al Mediterraneo come la propaggine estrema dell'Oceano Indiano. Perché lì si concentrano le sfide per gli Stati Uniti, lì si concentrano le sfide per l'ordine internazionale. E guardate che questo avrà conseguenze non solo per l'Europa, ma nel lungo periodo avrà conseguenze anche per l'analisi della questione arabo-israeliana. Perché guardare al mondo mediterraneo e orientale, immaginando che il punto focale sia il Golfo Persico, l'Oceano Indiano e il Pacifico, sia invece il rapporto transatlantico, il Mediterraneo e quindi poi il Golfo Persico, cambia radicalmente i termini della questione e riposiziona anche l'importanza relativa degli attori. Grazie.